Sì. Sì.
Però poi mi sembra
che non c'era. Sì. Va bene. Io raccoglierei un po' di domande se voi siete d'accordo, così.
Io non ho domande, o meglio, forse sì, però.
Sì, ho anche esattamente, sì, non solo sì. Domande.
Allora, come andrò a casa domani io? E come da tempo vado a casa dopo aver assistito a conferenze, seminari? E mi chiedevo se come dire, questi sforzi e queste produzioni intellettuali siano nuovi spunti di riflessione e inevitabilmente debbano rimanere tali, o forse no, ma io, come dire, compagna dell'uomo della strada, perché donna della strada è un'altra cosa, anche il linguaggio ha la sua importanza. Che cosa posso fare se eventualmente è bene che faccia qualcosa? Perché io naturalmente vivo delle contraddizioni enormi. Allora, se è vero che il conflitto soprattutto va agito, questo è il consiglio un po' che... conflitto va vissuto, io però ne esco sempre un po' malandata, magari fortificata in alcune cose, però, perché poi non è mica detto che venga accettato questo modo conflittuale di porsi. Allora io...
Scusami, per capire, conflitto intendi con chi in questo caso pensa diversamente?
No, conflitto nelle problematiche quotidiane che io devo affrontare vivendo semplicemente come donna occidentale, partendo un certo senso, partendo un certo... Allora, non mangio più la carne dopo aver letto il libro di Foer, certamente, ma non solo per quello, perché da tempo... Allora, il mercato del consolidale stamattina abbiamo visto che ha le sue contraddizioni, però... Allora, devo scegliere sempre il male minore, cioè io vorrei vivere minimamente, coerentemente, minimamente, dico senza pretese, perché forse solo il vivere già è una contraddizione, forse, non è che ho delle certezze, quindi arrivo più tentativi anch'io. Sì, mi viene da dire che sarà perché ho raggiunto la fascia del senso, sono anche anziana, faccio monaca, cioè insomma, forse questa potrebbe essere una via d'uscita, però anche lì non lo so.
Bisogna stare attenti al monaco
mondo,
classico.
Non è,
è una fregatura anche quella.
Non è neanche un mondo così tranquillo.
Esatto.
Mondo, no? Ecco. Allora, no, non so se l'ho raggiunta, insomma. Però per dire che... mi viene da dire, ma io come faccio a vivere? Quando esco e la Rom mi guarda, ormai ho stretto amicizia con lei, però io sono anche figlia del mio tempo e si diceva che non dovevo piangere lacrime borghesi e neanche dare il mio ovulo, mi lavavo la coscienza e mi esprimevo col voto. Non lo posso più neanche fare oggi perché col governo delle larghe intese io non lo so dove andremo a finire.
Io una mezza idea ce l'ho.
Sono le partisane, ieri sera ho sentito Barca che ha molto ben delineato cosa dovrebbe essere secondo lui un partito, eventualmente, però, e dopo comunque aver ascoltato queste cose meravigliose in cui mi sono ritrovata, perché la generazione è uguale, quella di Latouche, le evocazioni, le sensazioni proprio, anche come dire, da autodidatta, però io ad alcune cose c'ero arrivata. Mi piacevo stamattina quando le ascoltavo, anche questa incursione nel mondo delle donne da cui da anni io mi dedico, santo cielo, sono cose importanti. Io però, appunto, io non so se da te mi devono venire dei chiarimenti o... Ecco, no, ma soprattutto... forse così ho semplicemente manifestato quella che è la mia preoccupazione maggiore, cioè quella di vivere minimamente, coerentemente, soprattutto alla luce di quello che
va bene. Vorrei chiedere chi di voi si ritrova anche abbastanza in questo, come dire, magari conflitto piuttosto che questa complessità. che è stata portata adesso da lei, se qualcuno di altro di voi si ritrova in questo, perché può essere in parte un sentire comune.
Sì.
Ok, ecco, sì, per questo allora ve lo chiedo, perché può essere una cosa su cui lavoriamo insieme un po'. Va bene. Ditemi anche, scusate, non ve l'ho detto, se mi dite il vostro nome così anch'io.
Vittorio.
Vittorio, sì, grazie.
Hai detto giustamente, il monaco tradizionale si isola, mentre invece dovrebbe entrare nel mondo.
Sì.
In realtà questo è un punto di vista che all'interno del buddismo mahayana esiste già da più di 5 anni. Cioè i bodhisattva sono proprio quelle persone che hanno raggiunto un alto grado di consapevolezza, ma non si isolano e cercano di entrare continuamente in contatto con tutti gli altri e cercare di rendere anche gli altri consapevoli.
Certo.
No? Questo per dire che non è una cosa nata ieri,
certo,
esiste dall'epoca del Buddha. No? Ecco, poi sono d'accordo naturalmente con quello che ha detto Michele, nel senso che tu hai detto anche, esistono culture che hanno visioni del mondo diverse, anche nell'economia.
Sì.
Allora qui bisognerebbe proprio vedere degli esempi concreti. No? Per esempio nel caso del Laos, perché Natush ha detto che è lì che lui ha un pochino cambiato, rivoluzionato il suo punto di vista. Il Laos e il Vietnam sono due paesi che hanno più o meno la stessa estensione, però in Vietnam ci sono 75 milioni di persone, nel Laos ce ne sono soltanto 2 milioni. Quindi è anche forse più facile in un paese montagnoso così grande, solo 2 milioni di persone, vivere meglio sfruttando le risorse naturali. Un esempio che a me viene in mente, che ho letto, io qualcosa già sapevo in realtà, perché si tratta di una specie di primatico di cui ho parlato anche spesso, ma c'è un articolo pubblicato sul numero della National Geographic di 2 o 3 mesi fa, che riguarda la differenza che c'è tra gli scimpanzé e i bonobo. No? I bonobo sono dei primati che, come gli scimpanzé, hanno un DNA che più del 99% è simile al nostro, e infatti per molti aspetti del loro comportamento c'è simile. Allora, cosa succede? Che vivono entrambi in Congo, ma il Congo è attraversato, la Repubblica Democratica del Congo, dal fiume Congo, che forma una specie di arco e poi va a finire nell'oceano. I bonobo vivono a sud del Congo e gli scimpanzé a nord, e non hanno contatti perché il Congo è talmente largo che nessuno lo attraversa, no? Peraltro gli scimpanzé, che sono una società molto aggressiva e vivono in gruppi relativamente piccoli, sono in continua competizione ogni tanto per il cibo con il gorilla, no? Non mangiano esattamente le stesse cose, però nei periodi in cui non riescono a trovare abbastanza frutta, tuberi eccetera, mangiano dei vegetali di cui si nutrono anche i gorilla, insomma, quindi sono. Mentre i bonobo, che sono molto meno numerosi, sono in realtà in pericolo di estinzione perché vengono purtroppo cacciati dai locali, insomma sono circa 20.000, non sono in competizione con nessuno e sono una società molto più pacifica, no? Ma veramente estremamente pacifici, mentre i gorilla sono molto aggressivi. C'è un parallelo fra l'Homo sapiens, che è molto aggressivo, e i Neanderthal, che non lo erano sempre affatto. Infatti i Neanderthal sono vissuti per 200.000 anni nel vecchio mondo, cioè in Europa e nell'Asia centro-occidentale, più o meno indisturbati. Quando è arrivato l'Homo sapiens dall'Africa, loro erano arrivati prima che loro dall'Africa, nell'arco di 30.000 anni si sono estinti, perché chiaramente è abbastanza probabile che siamo anche fuori, perché loro erano pacifici, ma questo lo si vede anche dai reperti fossili, no? Le società dei Neanderthal erano più numerose, riuscivano a vivere bene insieme, mentre invece l'Homo sapiens viveva bene in gruppi di al massimo una trentina di persone. Appena cominciava a diventare una società più vasta, venivano fuori. Quindi secondo me è anche importante avere un po' presenti questi esempi, perché in particolare mi farebbe piacere sapere queste visioni del mondo diverse, come si potrebbero veramente in concreto realizzare, tenendo conto della natura umana, che in fondo è quella che è, no?
Va bene.
Io volevo agganciarmi però con una riflessione di questo tipo, no? Che parto sempre dalla metafora del monaco, nel senso del monaco che si isola o del monaco che si apre, no? Cioè, io vorrei evitare di andare in ansia, però in ansia oggi ci sono andato. Perché? Perché pur individuando un percorso fattibile, teoricamente fattibile, la fede in quel percorso mi viene ostacolata da tutta una serie di, come dire, di difficoltà che vedo, no? E quindi la tentazione è dire non funziona, no? E questa è una piccola considerazione. E in parallelo metto in moto un altro ragionamento, che è l'esperienza del nostro gruppo al CNU. In che senso? Nel senso che senza arrivare agli esempi interessanti di Vittorio, l'uomo di Neanderthal, l'uomo, ma io penso solo a 500-600 anni fa, ma anche a pochi anni fa, noi veniamo da un'esperienza, cioè nel nostro gene c'è l'esperienza grossa del vivere in comunità, cioè l'esperienza del soggettivo o della consapevolezza personale è veramente, almeno per quanto mi riguarda, chiamiamola conquista, chiamiamola ricerca, chiamiamola percorso, cammino che continua a essere, ma di pochi anni. Allora, pochi anni, 100.000 anni, cioè, allora, è chiaro che questa cosa, penso sia un grande privilegio, uso un po' dei termini un po' così anche provocatori, cioè noi siamo dei grandi privilegiati, perché riusciamo a capire noi stessi e quindi abbiamo questo termine di paragone tra il dentro e fuori. Cioè, secondo me, se già questa cosa mi venisse stata negli anni 60, io penso che ero più fuori che dentro, insomma. Parlo del 68, ma voglio dire, viviamo dei tempi, noi come vita viviamo al massimo 100 anni per chi riesce. Allora, come, quindi questo è il secondo, cioè è la seconda, chiamiamola così, il secondo paletto della scala, no? Cioè, quindi ci sono questi gradini che bisogna un po' percorrere. Allora, mi viene da dire, fai quel che puoi, cioè non stare dentro, non stare fuori, continua a lavorare tra il dentro e fuori, cerca di fare quello che puoi fare e poi fai in modo che il tuo testimone passi a tua nipote. Questa è una posizione, cioè una posizione che mi rilassa un attimo, no? Perché se devo cominciare a capire come fa? Noi siamo stati in Birmania, no? Come fa quella tribù, quella comunità a fare dei ragionamenti che facciamo noi? Cioè, non ci capisco, cioè mi fermo, capito? Ecco. Allora niente, qui nascono delle domande, no? Quindi la prima domanda è che quanto è fede, cioè quanto una cosa la devo fare perché ci credo e quindi non vedo, e quindi questa cosa che ci credo e non vedo sorregge me, ma nel momento in cui devo andarla a trasferire a un'altra persona, cioè, mi mi viene qualche dubbio, no? Cioè, gli sto proponendo un'utopia o gli sto proponendo un cammino, un percorso come quello che mi è capitato di fare a me? Cioè, non mi fermo qui, basta.
Ok. No, ma adesso va bene. Va bene, io ho un po' di elementi, però se c'è magari un'altra domanda, un'altra riflessione, ho chiamato domande, ma...
Io avrei una riflessione un po' pratica. È un argomento che la Chiesa non ha affrontato,
sì.
Una cosa che abbiamo visto, ma che mi pare faccia un po' parte del suo concetto, che ripropone all'interno della decrescita un nuovo ruralismo in qualche modo. Ha fatto l'esempio del suo amico che si è fatto la sua fattoria tutta alimentata con i pannelli solari e il suo orto e così, però questo ha come conseguenza una cosa che io trovo un po' terribile dal mio punto di vista, che è quello di una grandissima chiusura nel posto in cui si è, perché chiaramente i viaggi, lo spostarsi è un impiego molto consistente di energia e in particolare adesso di combustibili fossili. In una probabilità di decrescita, la decrescita principale è quella degli spostamenti. A me preoccupa come prospettiva, perché mi sembra che poi ne possa conseguire anche una chiusura, come dire, mentale, spirituale, un ruralismo inteso in senso negativo, come c'è stato insomma intorno a, sì, a una cultura molto, molto più povera. E quindi non riesco bene dentro di me, io ho una forte tensione verso la decrescita, ma mi spaventa molto questo aspetto.